le interviste di Sharper 2024, la notte dei ricercatori. Tutti i podcast disponibili sulla nuova piattaforma di Radiofonica in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia.
Bentornati amici Radiofonica alla notte dei ricercatori. Siamo qui con due nuovi ospiti e vi chiedo di introdurvi, di brevemente presentarvi e di cosa vi occupate.
Prego. Vado? Io sono Jessica e sono una dottoranda, sto finendo il mio primo anno di dottorato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e io mi occupo di recupero di materiali di scarto delle filiere agroalimentari, ma oggi sono qui in vesti di, ingegnere più per l'ambiente, in quanto andiamo a valutare la presenza di microplastiche nell'ambiente, nei suoli, in quanto nel mio progetto mi occupo anche di benessere dell'ambiente agronomico e quindi il suolo purtroppo è tra le cose più inquinate dalle plastiche.
Allora, io sono Maurizio Natali, sono professore associato al suo stesso dipartimento, al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, e mi occupo di materiali per alte temperature, il che significa per la propulsione a razzo, che sia per la difesa o per l'accesso allo spazio. Quindi significa tutti quei materiali che permettono di portare in orbita un satellite. E quindi come Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ci occupiamo sia della progettazione, quindi dello studio dei materiali, che della caratterizzazione. Quindi caratterizzazione si intende realizzare in laboratorio su piccola scala dei test che permettono di simulare l'ambiente di lavoro reale con dei costi contenuti che permettono appunto di studiare questi materiali.
A proposito di questi materiali, perché abbiamo appunto qui un piccolo esempio, ti volevo chiedere, questo come posso chiamarla?
Questo è un composito.
Composito di carbonio, giusto?
Fibra di carbonio e resina fenolica, sì. Essenzialmente si tratta di un materiale che va a, diciamo così, rappresentare il miglior compromesso per quel che riguarda la capacità di resistere ad alte temperature, perché appunto innanzitutto è un materiale sacrificale, ovvero sia una volta utilizzato non può più essere utilizzato. Però nel lasso di tempo in cui dobbiamo, diciamo così, contenere questi gas di combustione che arrivano a 3000 gradi, abbiamo la possibilità con questo materiale di avere leggerezza. Questo materiale pesa un quarto di un acciaio e al contempo ci garantisce la massima flessibilità progettuale, quindi nella realizzazione di particolari strutture che hanno delle simmetrie particolari e delle geometrie particolari abbiamo la massima flessibilità. L'evoluzione più, diciamo, avanzata di questo materiale si chiama carbon carbon, che è quest'altro, e essenzialmente è sempre un materiale composito con la stessa fibra di carbonio ma con una matrice che è anch'essa carbonio, quindi diciamo che va a mitigare tutti i problemi legati a una matrice polimerica che degrada. Quindi è lo stato dell'arte non plus ultra di questi materiali e noi ce ne occupiamo sia a livello di, diciamo, ricerca che di caratterizzazione ma anche didattica.
E poi un'altra curiosità che tu mi hai mostrato al tuo stand, perché non so se lo sapete, però gli amici di Radiofonica che ci seguono purtroppo lo sanno, che io ho una grande passione per il vino.
Ok.
E ho visto il vostro stand il sughero.
Sì.
Nelle piastre di sughero.
Sì.
Ti vorrei chiedere per cosa sono utilizzate.
Okay. Abbiamo parlato di accesso allo spazio a partire dalla messa in orbita del satellite. Un'altra applicazione è il rientro atmosferico. Una volta che portiamo in orbita una navetta, bisogna far rientrare l'equipaggio, gli astronauti, e il rientro comporta che trasformiamo l'energia cinetica della navetta in orbita in energia termica durante il rientro, perché l'atmosfera è densa e il volo comporta sfregamento dell'atmosfera e quindi riscalda la navicella. Come la proteggiamo? La proteggiamo con un materiale che in un caso è uno dei tanti, è realizzato con del sughero. Se prendiamo del sughero e lo riduciamo in granuli e utilizziamo ancora una volta un legante polimerico, una resina fenolica, realizziamo queste piastrelle che sono fortemente conformabili, deformabili, che possiamo attaccare alla superficie della navicella stessa e quindi realizziamo una protezione termica che è molto efficiente perché protegge dalle, diciamo, insonorizza, protegge termicamente ed è leggerissima, pesa 0,3, un terzo dell'acqua.
Allora, per chi ci sta ascoltando e ha come progetto di costruire una navicella spaziale, mettete da parte il sughero. Se dovete aprire delle bottiglie vi aiuto, penso che anche voi vi offrite volontari.
Perfetto. Perché no?
Però, tornando sul nostro argomento, invece per le microplastiche, ci sono dei posti particolari dove le avete rilevati nel corso dei tempi? delle vostre ricerche?
Allora, diciamo dalla letteratura, ma anche nella realtà, purtroppo il posto più, l'ambiente più inquinato sono gli oceani, le acque. Questo perché ogni anno vengono rilasciate circa 10 milioni di tonnellate di plastiche negli oceani, quindi è una quantità enorme. E quindi che può succedere? Dai pezzi più grandi di plastica, questi dalle temperature, dal sole, quindi la luce, comportano una degradazione di questi pezzi grandi di plastica che diventano microplastiche. Quindi gli oceani attualmente sono gli ambienti più inquinati e dove se ne sono rilevate di più. Ovviamente anche il suolo però rappresenta un grande, diciamo, contiene una grande quantità di queste microplastiche, e attualmente noi ce ne occupiamo anche nei rilevamenti di queste microplastiche nel suolo, quindi con le analisi.
E come si possono rilevare?
Allora, noi anche qui a Sharper abbiamo portato, appunto, ci siamo inventati per i bambini questa scatola oscura, vorrei dire, perché possono essere anche rilevate grazie all'utilizzo della luce UV, quindi specialmente la luce UVC, che diciamo ha una lunghezza d'onda minore, quindi riesce a far fluorescere queste piccole particelle di plastica, e quindi in un ambiente oscuro utilizzando una luce UV possono essere individuate proprio ad occhio nudo, quindi questo è uno dei metodi che appunto viene utilizzato per l'individuazione.
Invece volevo chiedere l'impatto in agricoltura di queste microplastiche nei terreni.
L'impatto è, diciamo, anche se non pensiamo, è elevato, anche perché queste microplastiche vanno a interferire proprio con la crescita della pianta, creano delle interazioni tra radice, pianta, anche con i microrganismi che, diciamo, tendenzialmente aiutano a crescere la pianta. Quindi l'impatto è grande, sia da questo punto di vista di interazioni, quindi vanno a proprio interferire con dei processi metabolici, ma poi anche fisicamente vanno proprio a come chiudere i pori che possiamo trovare nelle superfici radicali, e quindi vanno anche a limitare l'assorbimento ad esempio di acqua e di nutrienti, quindi sono un gran problema.
E a livello agricolo c'è un qualche modo per prevenirlo?
Per la prevenzione sta tutto a monte, diciamo, quindi se riuscissimo a ridurre l'inquinamento delle plastiche in generale, non avremmo la formazione delle microplastiche. Attualmente per l'agricoltura la fonte principale è ad esempio il compost. Il compost è ciò che si ottiene dal compostaggio, quindi è un processo microbico della materia organica, però purtroppo nella raccolta differenziata dell'organico si trova tuttora tantissima plastica, quindi questo significa che c'è una scarsa qualità nella raccolta differenziata, e quindi questo poi arriva alla fine del processo e troviamo microplastiche nel compost. Il compost è quello che tendenzialmente viene usato per fertilizzare i campi, e quindi ritroviamo le microplastiche. Quindi per la limitazione delle microplastiche nel suolo sta anche ai nostri comportamenti, quindi cerchiamo di differenziare in modo ottimale.
E un'ultima curiosità, un qualcosa che vi augurate per la ricerca?
Essenzialmente mi auguro che quello che stiamo facendo oggi venga recepito più che altro per la passione che ci mettiamo, nel senso che non è meramente un lavoro che impegna mentalmente, cioè gran parte di quello che creiamo deriva e si vede, si legge anche da come ha raccontato lei le sue cose, dalla passione che c'è dietro. Quindi spero che riusciamo a trasmettere questo messaggio, che non c'è solo lo studio pazzo disperato.
Esatto, e che si capisca proprio che ciò che ricerchiamo, appunto, ha un obiettivo ed è comune a tutti, anche per un cittadino normale, perché poi trovare soluzioni a queste problematiche ha conseguenze sulla vita di tutti i giorni di chiunque, perché tendenzialmente ad oggi quasi tutti, diciamo, i settori di ricerca, non tutti ovviamente, hanno come obiettivo quello di migliorare l'ambiente, diminuire questo inquinamento, cercare di fermare questo cambiamento climatico che è in corso, anche se è veramente un'impresa gigantesca. Quindi spero che si capisca proprio che la ricerca è importante e che ovviamente la si fa un po' per tutti noi, ecco.
Vi ringrazio e vi auguro buonanotte.